Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Il nostro ospite questa settimana si chiama Pietro De Maio o Peter De Maio. Gli diamo subito il benvenuto su Radio SBS. Buongiorno signor Pietro.
Buongiorno, grazie, come va?
Allora, noi abbiamo tante domande da farle, ma intanto le chiediamo, lei è nato in Australia?
Sì, sì, io sono nato nel 1949 in Australia, sì, sì.
Ci racconti un po' della sua famiglia, da dove veniva?
La famiglia viene di un paese che si chiama Paraporio, in provincia di Reggio Calabria. Mio padre è venuto qui nel 1937, pensando che viene per un paio di mesi o anni, come ha fatto mio nonno, che prima di lui è andato in New York per 6 mesi a lavorare, per fare un po' di soldi per ritornare in Italia. Dopo è scoppiata la guerra e così e lui è rimasto qui per 10 anni e mia madre con 5 figlie, e infatti la mia sorella, Grazia, mia madre era incinta con lei e mio padre non è che neanche lo sapeva, perciò è nato 7 mesi dopo che mio padre è venuto qui in Australia. Perciò mio padre e mamma erano analfabeti e così per 5 anni non neanche si hanno potuto scrivere uno con l'altro per assicurarli che stanno bene, eccetera. Perciò mio padre era qui come prigioniero di guerra.
Infatti le volevo chiedere, molti italiani purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati considerati nemici dell'Australia e quindi considerati appunto prigionieri di guerra, ostili, quindi è stato messo in un campo, ci dica.
No, no, lui lavorava a Warburton, cioè in campagna qui in vicino Melbourne, tagliando legna per l'ospedale e vivendo in una capanna, una tenda con il cugino e un altro amico. Ma allo stesso tempo poteva lavorare, cioè lavorava ma prendeva qualcosa. E infatti lui, quando è venuta mia madre qui in Australia nel 48, mio padre già aveva comprato la prima farma, il primo terreno in Swan Hill. Perciò erano prigionieri di guerra, ma erano liberi fino a un certo punto. Non è che erano in carcere o whatever, o camps neanche, perché, as I say, loro lavoravano a base che andavano dalle polizie o whatever, regolarmente a portarsi avanti. Loro potevano continuare a lavorare. E mia madre era in Italia con 5 figlie durante la guerra, da sola, certo. Non è che aveva nessuno che l'aiutava. E magari da qui che mi viene questa passione del cibo, perché lei ha costruito un forno sotto una scala e durante la notte faceva il pane per la gente e durante il giorno raccoglieva olive. Dopo la fine della sera magari prendeva delle frasche, le portava a testa 5 chilometri da dove prendeva le olive a casa, sulla testa, quasi un quintale di peso. E dopo faceva il forno e magari ognuno che portava, non so, facevano farina di grano, di gran turco, icon, di ghiande, qualsiasi cosa che potevano schiacciare. E lei metteva un pezzetto a parte e così alla fine della serata aveva un pane per lei e faceva anche il pane per il paese.
Parliamo adesso di lei. Abbiamo detto, anzi lo diremo più tardi, che lei ha, come si può dire, costruito molto su questa sua passione per la cucina, ma lei è un medico, un dottore.
Sì, sì.
Com'è nata questa passione per la medicina? È un caso in cui i genitori hanno detto tu devi diventare dottore da grande oppure...
Perfetto, perfettamente. Mio padre aveva questo, era tifosissimo che uno dei figli avevano la possibilità di studiare e fare o medicina o legge. E infatti ho scelto medicina e così. Noi avevamo un fruit shop negli anni 50, ma io non lavoravo lì, io andavo a scuola e lui aveva sempre questa passione che un figlio doveva prendere una strada diversa da quella che hanno fatto loro, cioè di contadini, di lavorare in fruit shop o whatever. E così ho fatto medicina e basta. Dopo da lì sono andato a lavorare per un po' di tempo in North Altona, perché c'era una grande comunità italiana lì. E dopo mi sono trasferito a Burwood, dove lavoro ora, e ho incominciato una clinica e ora siamo 25-26 medici che lavoriamo lì.
Lei parla molto bene italiano, nonostante
grazie.
Sia nato qui in Australia. Come grazie. Ha fatto? Lei ascoltava da bambino i genitori che parlavano magari il dialetto oppure ha studiato dopo italiano?
Well, tutte e due. Infatti io fino agli anni 5 non parlavo inglese. Quando sono cominciato ad andare a scuola parlavo solamente il dialetto. Dopo, perché i genitori erano analfabeti, io ero sempre il traduttore, eccetera, eccetera. Mi ricordo perfettamente che agli anni 10, 11, io scrivevo lettere a mio zio in Calabria, foneticamente. Cioè, io dicevo, non so, caro Rocco, come ti passi? Castamo buono. Cioè, scrivevo quello che pensavo che era la lingua italiana. Cioè, era, infatti, il calabrese. E dopo, quando sono andato a fare il year 12, la matric si chiamava tanto, ho fatto italiano e sono andato a fare delle lezioni. Era difficile perché c'era questa confusione tra il dialetto e l'italiano. E dopo nell'86, era un anno, come si dice, pivotal, un anno che è cambiato tanto, mio figlio è ritornato a casa perché durante gli anni 60, non so che età a lei, ma se lei ha delle ascoltatori che sono degli anni 60 lo capiscono bene che in quel tempo c'era una, come si dice, un contrario verso gli italiani, in particolare il, you know, woks and dagger, questo e quell'altro, il mangiare era un po' diverso, a scuola tante volte era un po' difficile e così c'era questa, come si dice, questa resistenza contro la cultura nostra, e particolare quello che sapevo io, che era io la cultura la sapevo come un calabrese degli anni 30, non un italiano degli anni 80. E mio figlio è tornato a casa e ha detto, ma babbo, dad, no babbo, perché babbo in calabrese è un'altra cosa. Dad, ma perché tutti mi prendono in giro e mi chiamano, oh, you're Italian, a scuola. E stavo parlando degli anni 86 ora, 85. E detto, guardi, non c'è niente che tu ti devi pensare, questa è una cosa bella. E ho pensato io, guardi, nella mente mia ho pensato bisogna dare ai bambini e anche a me, perché io essere italiano era essere un calabrese, che non era male, ma essere un calabrese abbastanza di una era che abbiamo già passata. E così io con i tre bambini e mia moglie, che è australiana, siamo trasferiti in Italia a vivere per 6 mesi. I bambini sono andati a scuola, io sono andato giù in Calabria, abbiamo rivisto i parenti, ci siamo trasferiti poco fuori di Firenze, c'è un piccolo paesotto che si chiama Impruneta, siamo rimasti lì per 6 mesi e da lì ho scoperto cosa voleva dire di essere un italiano degli anni 80-90, che era tutto diverso di quelle degli anni 30.
E immagino, perché sicuramente la sua famiglia in particolare lasciava una realtà rurale di campagna.
Voglia.
E invece arrivava in una città con tutte le cose moderne, con il traffico.
Sì, mio padre quando è andato a prendere la barca a Napoli, ha visto il mare per la prima volta, si pensava che era un prato di lupini. Non è che ha visto mai, è andato a fare i ferie al mare, le bagne, questo e quell'altro. Per lui la vita era veramente di vivere da giorno a giorno. Perciò da quel principio a capire quello che parlavano negli anni 80, la bella vita, questo e quell'altro, per me era una cosa abbastanza strana. Così siamo stati lì e abbiamo fatto tanti bravi amici e ho cominciato a parlare in più e riprendere la lingua. I bambini sono andati a scuola e hanno incominciato a parlare anche italiano. Mia moglie andava a scuola, eccetera. Cioè tutti abbiamo ripreso, ci siamo rimesso al presente di essere italiano.
E quindi lei avrà anche capito sicuramente nella realtà quella frase famosa che è «Blood is thicker than water».
A voglia, perché infatti sono andato in Calabria, quasi quasi non sapevo nessuno perché io nato qui, magari l'ho visto una volta prima nel 72 quando sono andato lì con mio padre per 2-3 settimane, manco neanche una settimana, e le dico una storia, le dico perché infatti siamo arrivati al paese e io sono andato al bar per un caffè, siamo arrivati da mio cugino e ho detto Pino, io ora mi voglio fare una passeggiata, vado nel paese e mi faccio un caffè. Si dice, Pietro, vai, poi ritorno più tardi. Va bene, io sono nato in paese, nel villaggio, un caffè, fatti il caffè, e quanto si paga? Dice, no, è già pagato. Ora, questo era successo, non so, 3 ore dopo che sono arrivato a Varapoli. Dice, già pagato. Dice, ma scusi, ma come è già pagato? Sono appena arrivato qui, tu non sai chi sono io. Come può essere pagato? Dice lui, e lo dico in calabrese, perché quella è la cosa, dice, ma tu sei un figlio di Peppi Maio, cioè tu sei il figlio di Giuseppe De Maio. Ha detto, sì. Dice, Mendez muzzicatini di pane quando ero figliolo. Cioè, questo qui si è ricordato che mio padre le ha dato pezzettini di pane prima che lui ha partito dall'Italia nel 1937. Io sono arrivato al paese nel 1986, mi ho fatto un caffè e lui aveva ancora quell'obbligo di pagarmi il caffè.
È una cosa che sicuramente l'ha commossa.
Guarda, dirla alla calabrese, mi dice canni carni, cioè mi sento molto emosso, che una cosa, e lei dice, blood is thick and water, certo, uno arriva lì, non sapendo nessuno, arriva e si sente, e come tante volte io penso che parlo con gli amici, parlo di questa concezione del dreaming che parlano gli aborigeni, che per me è una concezione esatta, cioè dove siamo venute, chi siamo, cosa siamo, dove vogliamo andare, di cosa apparteniamo, cioè the whole purpose of being is what that is about, cioè uno va lì al paese, bensì che Varapoti non è un paese bello, but mi sento di essere a casa, cioè mi sento di essere dal posto. Io passo, quando faccio la passeggiata, posso ancora trovare delle fichidindie che ha piantato mio padre nel 1960. Io passo di là e qui stava mio zio, questo è il mio cugino. Cioè per me è una connessione fortissima.
Con le sarde ci volo fino a Chiedori montagna, sì di 600 grammi maccarono petto mazze fino a Chiedo in chili sardi freschi nasci Buddha 100 grammi di pinoli e poi a passolina un bicchiere d'olio sale un pizzico di zaffarano si cocino lì fino a Chiedi si scolano ma senza dare l'acqua si metti l'olio non ti hanno. Si peri la scipuggia tagliata fina, se giunci non li sardi puliziati, li vanno cili spine, sarrimina, non facciano di sguagliari. Anche chi sope dura Sicilia, c'è il suo vento chi porta fiori e mandorli, guarda tutti i libidi zicchia, arancio, verde, blu e giallo di limoni. Fa pila pasta culi sarde, ci vuole pura bella compagnia. Amita con voi, Zuminico, Peppino, Donna Rosa, Zia Carmela, Don Turiddu, la cucina, Margherita, la figliozza, Zia Concetta, Calogero, Rozzo, Fabio, Don Iachino, Professori, Rosa, Lì e Don Simone, Cusso, Mugheri, si metti la tua ghia bianca, si nesci lo servizio buono e l'ospiti si fanno già settare. Thank you.
sbs.com.au/italian